Iniziamo con questa preghiera, ci mette un po' nel clima dei racconti della Passione. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Oggi tra l'altro la giornata delle vittime della mafia, voluta da Libera, da Don Luigi Ciotti, questa idea di chiamare per nome tutte, non solo i protagonisti, quindi le scorte, i carabinieri uccisi, le persone che accompagnavano certe figure, anche loro hanno un nome. No? Allora ricordiamo anche questa passione oggi, insieme. Togli da me, Signore, ogni falsa rappresentazione del tuo mistero e fa che, contemplando il tuo amore crocifisso, io ti riconosca Salvatore, Dio e Giudice, perché in te solo possa contemplare senza veli il vero volto dell'Eterno. Ci sediamo, torno su questa cosa per dirvi che cosa. Uno sguardo sulla passione da adulti. Già questa parola da adulti dovrebbe farvi tremare, cioè vuol dire che tutta la costruzione che noi abbiamo della vita di Gesù, appresa nella nostra infanzia, è meravigliosa, ma non regge nemmeno con la storia, non regge con le nostre vite e non è, aggiungo una cosa, rispettosa nei confronti di chi ci ha consegnato i testi sacri. Mettiamo i quattro Vangeli, tanto per non allargarci troppo. Chi ci ha consegnato quei quattro Vangeli sono delle comunità che hanno vissuto e trasmesso quella fede in un certo modo, e non è giusto che noi le banalizziamo, come spesso in realtà facciamo. E andremo a vivere la Pasqua, una volta si parlava del precetto pasquale, senti la contraddizione, precetto vuol dire regola, imposizione, obbedire, pasquale vuol dire liberazione. Come si può liberare un precetto? Ecco, allora, vuol dire che dobbiamo imparare ad avere uno sguardo diverso su Dio. Questo è il senso. Cioè Dio è sempre lo stesso, ma noi possiamo pensarlo in modo nuovo, in modo diverso, perché noi sì che cambiamo. Dio no, ma noi sì. E quindi un conto è il Medioevo, un conto è la nostra vita oggi attuale, e quindi i linguaggi, le parole, è importante fare questo sforzo. Noi quando entriamo in una chiesa, la cosa che guardiamo per prima normalmente, se c'è il crocifisso, poi l'occhio scende sull'altare, poi si va in quella specie di leggio grande, ambone, che vuol dire salire, uno spazio rialzato in cui viene annunciata la parola di Dio, ma di per sé l'ambone sarebbe il luogo dove si annuncia la Pasqua, cioè Cristo è risorto, è l'angelo che annuncia, non è qui, Cristo non è qui, è risorto. Quindi la risurrezione è una buona notizia. Il problema è che noi abbiamo trasformato tante volte la nostra fede in una serie di cattive notizie che non attirano chiaramente nessuno. Stasera vedremo alcune brutte notizie per fare in modo che il Vangelo torni ad essere buona notizia per noi. Ora, le cose che andremo a dire, chiaramente cerco di semplificarle. È vero che non tutti abbiamo lo stesso livello di studio, quindi forse qualcosa sembrerà forse un po' forte, o forse anche no, non lo so. Vabbè, proviamo ad addentrarci dentro. Allora, la prima brutta notizia che si è creata è che i Vangeli non devono essere presi alla lettera. Cioè, io lo so che oggi è di moda sventolare il Vangelo, dire no, dare in giro col Vangelo, a livello sociale, politico, ognuno col Vangelo in mano, però col Vangelo in mano, letto in maniera, cioè, letteralista, cioè c'è scritto questa cosa e allora è andata esattamente così. Madonna era seduta, arriva l'angelo, Marie, Annunciazione, cioè le cose sono andate così, va bene? Questo è pericoloso. Io spesso qua, adesso brutto autocitarsi, ma se qualcuno ha memoria, spesso dico, il racconto è questo, la presentazione del bambino Gesù al Tempio, che bello, il bambino Gesù, che bello, e dico, se qualcuno si... sullo sfondo C'è un racconto dell'Antico Testamento che riguarda Elcana e Anna che vanno a presentare il piccolo Samuele. Ricordate che ogni tanto faccio queste cose? Per farvi capire che sì, sto parlando di un fatto reale, ma sto anche dicendo che c'è qualcos'altro sotto. Questa idea per la quale i Vangeli sarebbero una specie di trascrizione minuto per minuto della vita di Gesù è un'idea molto ingenua ed è un'idea anche molto falsa. Perché? Perché i discepoli e le discepole di Gesù mettono a fuoco quello che noi chiamiamo oggi il discorso su Gesù, cioè la cristologia, o il discorso su Dio, cioè la teologia, cioè un'idea di Gesù come Cristo, come Messia, la mettono a fuoco, non subito, sono là per strada, Gesù parla, loro scrivono, ok? Mentre camminano e vanno in giro con Gesù. Dunque, questo è il Messia, bene, boh, scriviamo, facciamo... No, la mettono a fuoco, la labrano dopo che Gesù è morto. Allora, qui apro una piccola parentesi. Noi diamo, l'ho detto, lo ripeterò alla noia, diamo per scontato che la morte di Gesù sia un fatto normale, perché siamo stati vaccinati da bambini. Quindi viva i Novax del Vangelo. Cioè, del Vangelo. No, nel senso che per noi è una roba normale. Ma io vorrei vedere che pigliassero tuo figlio domani mattina, lo accusano ingiustamente, lo torturano, lo mettono a morte, Giulio Regeni. Va bene? Pensate a Giulio Regeni. Pensate a quel papà e quella mamma. Messo, torturato, messo a morte... È uno shock. Noi ci dimentichiamo questa cosa. La morte di Gesù è stato uno shock talmente paralizzante che ha bloccato tutti. Cioè, togliamoci dalla testa l'idea, ma siccome Gesù era figlio di Dio, patapim patapum, non esiste. Esiste nelle favole di Cenerentola, la bella assassinata nel bosco, Biancaneve, non esiste nella vita. Ma neanche nella vita di fede. Bene. Allora, qui, questo schemino, ve l'avevo già mostrato a Natale, è molto, molto interessante. Cioè, qual è il primo documento scritto della storia del cristianesimo? Non sono i Vangeli. Ah, è una lettera di Paolo, impronunciabile, che normalmente i lettori sbagliano. Tessalonicesi. Prima lettera ai Tessalonicesi, anno 50-51. Subito dopo ci mettiamo la prima e seconda di Paolo ai Corinti, 55. Vangelo di Marco arriva nel 70 ed è il Vangelo più antico. Ora, il primo testo cristiano che noi abbiamo è la prima lettera di Paolo ai Tessalonicesi. Dopo vi faccio vedere un'altra cosa. Quindi Gesù, diciamo, è morto nell'anno 30? Sì e no, perché in realtà è nato nel 6 avanti Cristo. Siccome Erode il Grande muore nel 4 avanti Cristo, vuol dire che il bambino pare avesse già 2 anni, insomma, vabbè, però, insomma, una serie di cose, adesso lasciamo lì. Mettiamo che Gesù comunque muore, quindi non a 33, ma probabilmente un pochino più in là. Mettiamo che muore nell'anno 30, il 7 aprile, sapete che c'è anche questa data, guardando le fasi lunari, eccetera, eccetera, e soprattutto guardando quando la Pasqua ebraica cadeva di venerdì, perché variava le... Vabbè, insomma, lasciamo. Nell'anno 30, ora dal 30 al 50, cioè prima lettera, la lettera di Paolo ai Tessalonicesi, sono 20 anni. In questi 20 anni che cosa è successo? Di tutto. Sono stati 20 anni nei quali questi discepoli e discepole di Gesù della prima ora hanno iniziato a riflettere. E come hanno riflettuto? Andando all'Azione Cattolica? In parrocchia? No, non c'erano le parrocchie. Ah no, no. In chiesa? No, non c'erano le chiese. Per strada? No, 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 no. In sinagoga? Da buoni ebrei, in sinagoga. Frequentavano la sinagoga. E cosa facevano in sinagoga? Leggevano i libri dell'Antico Testamento. Punto e stop. Quindi loro si incontrano nella sinagoga, loro erano convinti che Gesù fosse il Messia dei giudei, loro erano giudei, andavano in sinagoga. Lì nella sinagoga sentono narrare le letture di quello che noi chiamiamo il Primo Testamento, l'Antico Testamento, e man mano che sentono raccontare di Isaia, di Geremia, eccetera, eccetera, dicono: ah, guarda, vedi che quella cosa che aveva detto Geremia, uguale, uguale, è accaduta anche a Gesù. Anche lui ha parlato contro un tempio, come Geremia, e Geremia l'ha buttato nella fossa di fango, Gesù l'ha buttato in prigione, guarda, è simile, guarda, era scritto, qualcosa era scritto nell'Antico Testamento. Secondo un metodo che si chiama Midrash, che interpreta la realtà in base a delle pagine dell'Antico Testamento. Quindi comincia tutto questo lavoro. Ora guardate qua, chi è lontano forse vede poco. Qui c'è la vita di Gesù. Gesù muore nell'anno 30. Dal 30 al 50, che succede? Cioè da quando Paolo scrive la prima lettera ai Tessalonicesi? Notate che Marco arriva nel 70 e prima arriva questa Q, si chiama fonte Q, Q, quella in tedesco vuol dire fonte, cioè una serie di scritti dei logia di Gesù. Cosa sono i logia? I detti, le parole di Gesù, le parabole, i discorsi di Gesù, le beatitudini, sono logia. Il Padre Nostro sono logia, ok? Beatitudini sono logia, che sono precedenti ai Vangeli, raccolte, scritte, però già scritte. Però torniamo indietro. Questi vent'anni qui accadono dei cambiamenti sintetizzabili in cinque passaggi. Memorizzare, cioè i primi cristiani, i primi credenti, i discepoli di Gesù hanno fatto memoria delle cose che Gesù diceva per non dimenticarle. Oh, ti ricordi quella volta Gesù che è andato là, ha fatto sta roba, e ti ricordi quella volta, oh mamma mia, mi ricordo, se... e cominci a raccontare. Per aiutare la memoria scegli delle formule mnemoniche, cioè racconti le cose con uno schema fisso, in modo che ti ricordi, cambi i contenuti, ma lo schema è fisso, come quando impariamo le poesie. Quindi fare memoria, ricordare. Poi, ricordare, ecco, ricordare vuol dire, sapete, portare al cuore. Per gli greci, cioè gli occidentali, il cuore è la sede dei sentimenti, quindi ha un livello affettivo. Per gli ebrei il cuore, ricordate che è la testa, è la coscienza, quindi ha un valore cognitivo. Cioè, si torna su quelle cose ricordandosele, passandosele sul cuore, ossia un'operazione di interiorizzazione sull'esperienza vissuta con lui, anche magari raccontandola ad altri, cioè predicando. Cioè, cominciano i fuori, mamma mia, quella volta, ti ricordi? Eravamo disperati in mezzo al lago, e questo si è alzato, ha calmato là, ma ti ricordi sta cosa? Mamma mia, cosa... Capito? Subentra. Poi, terza fase, la rammemorazione. Fare memoria della memoria, cioè, Sacra Scrittura in mano, Antico Testamento, va bene? Vanno a rileggere la vita di Gesù in base a quello che era accaduto nell'Antico Testamento, cioè cercano nelle scritture il fondamento di quanto è accaduto a Gesù e ciò di cui lui aveva condiviso. Scritture alla mano compiono un processo di rilettura della vita di Gesù basandosi sull'Antico Testamento. Fare memoria della memoria. Quarto passaggio, rimembrare, cioè rimettere insieme, cioè tutte queste membra, tutte queste cose, emozioni, sentimenti, ricordi e passi dell'Antico Testamento, cominciano a metterle insieme, vanno a comporre il personaggio a tutto tondo di Gesù, quello che poi sarebbe entrato a pieno titolo nei Vangeli. È chiaro che ognuno ci dà la sua interpretazione, come se tu dovessi parlare non so, di un personaggio, va bene, che tutti conoscono, ognuno accentua delle cose, muore uno ti dice, ma che brava persona Don Carlo, quanto buon che è, l'altro dice, ma quello là, ma per carità, che aveva un carattere, ognuno dà la sua versione, mi seguite? Cioè, vengono fuori quelli che sono i caratteri che poi emergono nel Vangelo. Il Gesù di Marco è un Gesù scattoso, ha sempre, è sempre così, è così. Gesù di Marco è un Gesù secco, secco, sta mica tanto a perdere tempo, molto secco. Gesù di Luca, misericordioso, più. E c'è Gesù di Giovanni, silenzioso, con queste parole molto profonde. Sentite che sono sfumature diverse. Bene, quarto, quinto passaggio, la memorializzare, cioè il fare memoria. Qui la scrittura viene ritualizzata in un memoriale liturgico, cioè proprio dei discepoli di Gesù. Quel memoriale nacque cogliendo gli eventi fondanti dell'ultima cena che Gesù visse col suo gruppo. Oggi la chiamiamo celebrazione eucaristica. Ne troviamo traccia anche nella Didache, che è il primo catechismo della Chiesa primitiva, ossia l'insegnamento degli Apostoli. Cioè hanno fatto un passaggio celebrativo, cioè hanno creato dei riti che nascevano dall'esperienza di Gesù. Ok? Lascia lì anche un po' la liturgia, se vogliamo. Ora, tutto questo processo teologico è un processo di elaborazione. Noi dobbiamo rispettarlo quando leggiamo i Vangeli. Dobbiamo capire che dietro un testo ci sono stati uomini e donne che hanno pensato, riflettuto, cercato di capire, ma questo Gesù chi è veramente? Ecco la domanda. Allora nei Vangeli c'è scritto chi era Gesù per le persone che lo avevano incontrato. Quel Gesù che noi abbiamo è il frutto del racconto, della testimonianza di quelle persone che l'hanno incontrato, che l'hanno toccato, che l'hanno visto, che l'hanno sentito parlare. E sono stati così attenti a dirlo che sono stati capaci anche di creare dei racconti, di creare dei simboli. Faccio un esempio, rubato, ma è un esempio efficace. Se io vi dico, questa mattina ragazzi ho avuto un colpo di fulmine, voi mi prendete e mi portate in ospedale? Rispondete, no, pensavo foste morti. Cioè, voi capite che la mia espressione, questo modo di dire, non può essere preso alla lettera, perché in realtà io, attraverso un simbolo, vi sto raccontando un'esperienza fortissima, profonda, che mi ha sconvolto. Voi questo lo capite? Se io dico ho preso un colpo di fulmine, non mi porti all'ospedale. Se noi prendiamo la lettera ai Vangeli, facciamo esattamente come quelli che quando uno dice ho avuto il colpo di fulmine, lo piglia e lo porta in ospedale. Allora, la prima brutta notizia da lasciare è che dobbiamo toglierci dalla testa che i Vangeli vanno presi alla lettera e dobbiamo capire che i Vangeli vanno interpretati. Ma attenzione, noi siamo cresciuti da bambini e anche quando facciamo il catechismo ai bambini oggi, tutto sommato, facciamo capire che quasi quasi è veramente andata così. Gli raccontiamo Gesù che cammina sulle acque, la moltiplicazione dei pani, la stessa morte o risurrezione, no? E i bambini hanno un approccio legato alla loro età elementare che uno ha quando ha 7, 8, 10 anni. Ma quando ne hai 20, 30, 50, 80, ancora con l'approccio della favola o del mito, sarebbe una mancanza di rispetto per i Vangeli e per la nostra intelligenza. La nostra intelligenza, cosa che nessuno dice mai. Io non sento mai nessuno che dice, ma non Carlo, ma la nostra intelligenza ha una dignità. Il Don Primo Mazzolari, in chiesa ci si toglie il cappello, non la testa. Ma senti? E invece, no, perché tutto quello... Ma come fa? Non lo so, ma io ci credo, non voglio sapere niente, io ci credo. Ma no, ma perché? Ma perché? Ti sembra rispettoso della tua dignità di creatura? Abbandonare questo tipo di lettura vuol dire entrare in una dinamica di adultità. E già questa è una bella notizia, perché Dio ci vuole adulti nella fede. Non vuole dei bambini piccoli da tenere per mano, da portare dove vuole Lui. Vuole delle persone che fanno delle scelte nella vita. E per fare delle scelte nella vita dobbiamo essere responsabili, cioè abili a rispondere. Come vuol dire responsabile? Abile a rispondere, cioè capaci di rispondere al dono che abbiamo ricevuto. E il primo dono è l'intelligenza. L'intelligenza è la capacità di leggere le cose che succedono, in questo caso i Vangeli. Noi andremo a vivere adesso il Triduo Pasquale, no? Che è il frutto di una memorizzazione dei primi cristiani e di chi è venuto dopo. E noi lo facciamo andando a cogliere la cosa bella. Attenti una cosa però, stando all'esempio, ve lo dico adesso perché non vorrei che rimanesse il dubbio, se io dico ho preso il colpo di fulmine, dico una cosa vera o una cosa falsa? Una cosa vera. Però voi capite, certo è una cosa vera, però mi stai usando un linguaggio. Quindi attenzione, se noi abbiamo i Vangeli, adesso lo vediamo con un esempio, non è che adesso prendiamo i Vangeli e li buttiamo via, ma allora è tutto falso. No, è una cosa vera, solo che devo capire il linguaggio che c'è sotto, altrimenti... Allora, questo vi faccio vedere, questo sono tutto quello che succede nella famosa, famosissima Settimana Santa. Vabbè, pensa, fa forza a casa santa, guarda cosa c'è dentro, cioè dall'ingresso di Gesù a Gerusalemme, pianto di Gesù, purificazione del tempio, maledizione del fico, unzione di Betania, tradimento di Giuda, Getsemani, arrivo dei soldati, bacio di Giuda, arresto di Giuda, suicidio di Giuda, mamma mia il suicidio di Giuda, Barabba, Ecceomo, i soldati, il Golgota, il Cireneo, la crocifissione, la madre sotto la croce, e i due crocifissi, il buon ladrone, la morte di Gesù. Tutto in una settimana. Giorni un po' pieni, un po' troppo zeppi di avvenimenti, succede veramente tutto in quei giorni? Abbiamo detto che i Vangeli devono essere interpretati, come devono essere interpretati i Vangeli? Cioè come possiamo noi distinguere le cose successe storicamente dalle elaborazioni teologiche, cioè da quello che poi si è sviluppato in base all'esperienza della fede? Quando diciamo che il testo va interpretato, diciamo che il testo ha tre livelli. Il primo livello è quello storico. Cerco di essere semplice. Vuol dire chi ha scritto, che cosa pensava, come parlava, a chi si rivolgeva, chi ha scritto, a chi si rivolgeva. Quali fatti storicamente avvenuti sono presenti? Per fare questo, negli ultimi secoli, si sono studiati dei criteri per verificare se una cosa veramente potrebbe essere storica. Una volta che si capisce che una cosa non può essere storica perché è non ammissibile, allora vuol dire che è qualcos'altro, cioè passiamo a un secondo livello. Per esempio, uno dei criteri per valutare la storicità di un racconto è la vergogna, ci sono 7-8, adesso vabbè, stiamo qua a perderci, è una scienza, è una regola, cioè dei modi che tu puoi sapere se un evento è storico o no. Dopo facciamo un esempietto. Quando non capiamo che l'evento non regge la storicità, va bene, non la regge, allora saliamo al secondo livello, quello teologico, cioè il livello nel quale queste persone che hanno scritto hanno fatto una loro elaborazione e hanno usato delle espressioni, come ho detto prima, ho avuto un colpo di fulmine, per esprimere il senso di quello che loro avevano capito. Il senso di quello che loro avevano capito. Come faccio a trasmetterlo? Come faccio a esprimerti la mia gioia di questa mattina che ho vissuto? Ti dico il colpo di fulmine e tu mi capisci subito l'emozione, il senso, l'eccitazione, cioè, capisci? Quindi bisogna andare dietro un po'. Attenzione. Ecco, quello che se io dico ho avuto un colpo di fulmine, è vero o falso? È vero, se voi prendete la lettera è falso, ma se voi lo prendete nel senso che dovete dare, è vero. Alla stessa maniera funziona con i Vangeli. Quando troviamo descritto qualcosa, dobbiamo cercare di capire, è successo veramente? Dico, allora, strappiamo le pagine della Bibbia, no. Quello è il momento invece bello, perché in quel momento possiamo dire, allora, ecco, il livello teologico, cioè c'è un racconto di fede che mi viene consegnato e quello è veramente il focus del Vangelo. E poi c'è l'ultimo livello, quello spirituale, cioè una volta che abbiamo purificato il discorso storico, capito quello teologico, il punto è, ma a me, nella mia vita, questa cosa che peso ha? A me, nella mia vita, questa cosa che peso ha? Nella mia spiritualità? Nella mia spiritualità, che peso ha? Nel mio respiro, anzi, mi fa respirare questa cosa? Respiro meglio perché questa cosa c'è nella mia vita? Dovrebbe essere così la fede, respiro meglio? Ho capito questa cosa qua che mi dà respiro, quindi respiro meglio. Allora, se stiamo dicendo che i Vangeli non sono una cronaca indiretta delle cose successe, non sono biografie storiche, sono forse biografie teologiche, cioè intenzionate a farci capire chi è Gesù. Allora è anche capibile che queste persone che vogliono trasmetterci chi per loro è stato Gesù, possano aggiungere anche dei dettagli, cambiarne alcuni, perché pensavano che cambiando alcuni e aggiungendone altri avrebbero spiegato meglio il colpo di fulmine. Un esempio, anche due. Vangelo di Matteo, Marco e Luca, quanto dura la vita di Gesù? Meno di un anno. Meno di un anno. Ok? Perché parte autunno, muore a primavera. Pigli in mano il Vangelo di Giovanni, Gesù va a Gerusalemme tre volte per la Pasqua. Tre Pasque. L'ultima è quella in cui ci resta. Ah, ma allora la vita pubblica di Gesù è durata un anno o tre anni? Altro esempio, Vangelo di due domeniche fa, capitolo 2 del Vangelo di Giovanni, cioè l'inizio, nozze di Cana, poi va a Gerusalemme, spacca tutto, no? Venditori del Tempio, eccetera, ricordate? Ma Matteo, Marco e Luca, sta roba di Gesù che entra nel Tempio a far mandare via tutti, ce l'hanno nella settimana santa. Ha ragione Giovanni o hanno ragione Matteo, Marco e Luca? Hanno ragione tutti e due, dopo lo rivediamo un attimino, va bene? Hanno ragione tutti e due, dipende qual è il punto di vista, ok? Cioè qual è il focus, la meta, che cosa quella comunità che sta dietro al nome di Matteo, Marco e Luca, Giovanni, quella comunità che cosa vuole dirti di Gesù? Esempio lo facciamo col il fico, ricordate la storia di questa roba qua? Gesù va, dunque siamo nella settimana santa, è entrato a Gerusalemme, pim pum pam, sapete che alla sera, adesso sintetizzo così guadagniamo qualcosa, alla sera, tardi, esce dalla città e va a dormire a Betania, perché? Perché sapeva che lo cercavano, perché sapevano che volevano farlo fuori, quindi è di notte è più facile, di giorno è la gente che ti gira. Di notte, e quindi taglia, va a dormire dagli amici, probabilmente la casa di Marta, Maria e Lazzaro. Questi gli ultimi giorni lui era così, usciva, andava via a dormire, non dormiva lì, aveva paura. Pensa a te, anche l'idea che Gesù sapeva, quindi va a dormire via, se non che la mattina seguente ripartono da Betania sta di là del Monte degli Ulivi, è una bella scarpinatina, devi scavallare il Monte degli Ulivi, scendere giù una valle del Cedro, risalire in città, insomma una passeggiatina, insomma. E esce da Betania, cavoli, non ha neanche fatto colazione, ha fame, vede l'albero di fichi che aveva delle foglie, si avvicina, ma quando è vicino non trovò altro che foglie. Senti cosa dice Marco, non era infatti la stagione dei fichi, che cavolo viene a cercare fichi, non è stagione. Rivolto all'albero disse, nessuno mai più in eterno mangi i tuoi frutti. I suoi discepoli sentono. Giunsero a Gerusalemme, entra nel Tempio, scaccia, vedi, qua la scacciata dei venditori, tutta la roba là, saltiamo. La mattina seguente, dunque poi torna di nuovo a dormire a Betania, ma è notte, non si vede niente. La mattina seguente, passando, videro l'albero dei fichi seccato, fin dalle radici. Pietro si ricordò e disse, maestro, guarda l'albero di fichi che hai maledetto è seccato, miracolo! Te pare un miracolo questo? Cioè, è un miracolo questo qui? Ah sì, perché è un miracolo. È un fatto storico o è un fatto teologico? Se fosse un fatto storico, che cosa ci direbbe di Gesù? Che Gesù non era un bravo contadino, non era una persona ragionevole, perché non era la stagione dei fichi, pure si arrabbia, quindi era pure una persona di cattivo umore, una persona con un carattere abbastanza irascibile. Due punti, vi sembra una bella notizia? No. Perché allora? Il fatto storico, Vuol dire che dietro c'è un'altra verità che non è quella storica ma teologica. E quale potrebbe essere? Allora, la pianta di fico nella cultura biblica è una pianta che esprime molti significati nell'Antico Testamento, molto spesso però associati alla parola di Dio, cioè il fico rappresenta le scritture, oppure la religiosità, la fede di Israele. E visto e considerato che questo fico si vede prima e dopo che Gesù va al Tempio, dove fa quello che fa, il fico rappresenta il Tempio. Il Tempio è diventato sterile. Il Tempio è diventato sterile, non produce frutti. Gesù vorrebbe frutti dal Tempio, non dal fico. Se fosse dal fico, sinceramente, si potrebbe anche strappare la pagina del Vangelo, perché è imbarazzante. Ma se invece Gesù cerca frutti dal Tempio, cioè da un sistema religioso, e dice «non vedo frutti», allora io di questo sistema religioso dico male, cioè non sono fiducioso in questo sistema religioso, non va, non funziona più, dice Gesù. Allora Gesù, anche qui, non ha maledetto il fico, non ha neanche maledetto gli ebrei. Vuol dire che ogni volta che i nostri sistemi religiosi diventano sterili, non danno nessun frutto. Sicuramente chi scrive questo racconto ha già visto Gerusalemme circondata dai Romani e raso al suolo il Tempio, lo ha già visto, e quindi sa come finirà poi il Tempio, lo sa, ok? E quindi ricordando queste parole di Gesù è un segnale per dire: guarda che se la tua fede non produce frutti, è un problema, è una fede che è diventata sterile. Il Tempio non dà più frutti, la comunità non dà frutti, frutti di cambiamento. Vado avanti. Allora, il documento antico che si riferisce all'evento, adesso entriamo un po' nella passione, all'evento della passione, morte e risurrezione di Gesù, è la prima lettera ai Corinti, anno 52, siamo sempre intorno agli anni 50. Il testo è succinto e anche ritmico. Ho trasmesso a voi per primi ciò, questo è Paolo che parla, ciò che anch'io ho ricevuto, cioè che Cristo morì per i vostri peccati, secondo le scritture, e fu sepolto, e non dice secondo le scritture, e fu sepolto, e che è stato risuscitato nel terzo giorno secondo le scritture. Ora, la trama essenziale del cosiddetto mistero pasquale, quindi questa è la prima professione di fede registrata da Paolo, potremmo dire che era il primo credo, pensa a te, credo in un solo Dio, Padre, no, quattro righe, il primo credo della comunità cristiana. Il testo ha un ritmo stereotipato, cioè si sente che è cristallizzato, cioè si sente che è una cosa scritta e fatta per essere memorizzata, quasi una sorta, che ha quasi una canzone, un ritornello, secondo le scritture. E questo secondo le scritture, signori miei, evidenzia una lavorazione già fatta. Quel secondo le scritture vuol dire che questa comunità ha riletto l'esperienza della passione di Gesù andando a cercare ciò che diceva l'Antico Testamento, il canto del servo di Yahweh, 1, 2, 3, 4, in modo particolare, e le parole di Geremia, le parole di Giobbe, il libro delle Lamentazioni, sono andati a rileggersi, e quindi c'è questa sintesi. Non possono dirti Cristo fu risorto, pagina 402 della Bibbia, 300, secondo le scritture, cioè intendono che tutta sta roba sta dentro l'Antico Testamento. Quando Paolo scrive queste cose non sta annunciando qualcosa di ignoto a chi ascolta, sta dichiarando un dato di fede conosciuto e condiviso, ci sta offrendo una finestra attraverso la quale ci affacciamo nelle prime comunità cristiane per vedere quali idee circolavano su Gesù, in che modo venivano espresse e condivise. E vedete che ha la forma di una poesia. È noto infatti come la morte di Gesù è avvenuta nell'anno 30, e dicevo i primi testi arrivano nell'anno 50, quindi in questi 20 anni, nei quali la comunità dell'origine ebbe modo e il tempo di ripensare a quanto era accaduto e al senso. Ricordate i due discepoli di Emmaus? Guardate che dentro lì non c'è un raccontino, c'è un dramma. Noi speravamo che fosse lui a liberare Israele, non sono sti due idioti di Emmaus che due idioti, ma come non sapevano che Gesù risorge? Ma vai, ma allora è il dramma della comunità cristiana scioccata, che non si aspettava una fine così. Ma io, se riuscissi a convincervi di sta roba, siamo anche a fine la serata. Non se l'aspettavano. Non sta idea che tutto era già scritto, no, non se l'aspettavano. E voglio vedere te, se scopri che tuo figlio ha una malattia, te lo aspetti? No, non che non te lo aspetti, e stai lì, dici ma tanto risorge, ma va, corri di qua, vai di là, prenoti, fai, brighi, analisi, esami, fai il finimondo. E noi invece pensiamo che per Gesù tutto facile, ok? E la formula riportata da Paolo è dunque il frutto di quella elaborazione silenziosa, per modo di dire, dei primi 20 anni dopo la morte di Gesù. E questa elaborazione non fu affatto silenziosa, si nutrì invece di vivace confronto, dialogo, scambio di ricordi, profonde riletture della scrittura. Va bene? E allora, provo a sintetizzare. Come si fa, dici, Don Carlo, ma come si fa a dire sta roba qua? Se tu leggi i racconti della passione, se tu leggi tutti e quattro i racconti della passione, va bene? Trovi un'ottantina di citazioni dell'Antico Testamento. Cioè vuol dire che tutta la vicenda della passione di Gesù è letta sulla falsa riga di ciò che è accaduto, dico in modo particolare a Geremia e in modo particolare al servo sofferente, cosiddetto, quindi il libro di Isaia, sostanzialmente è lì, 80 citazioni, quindi vuol dire che questo Antico Testamento torna molto di più di quello che pensate, poi vediamo. Quindi un chiaro lavoro di rilettura teologica che la comunità ha compiuto. Seconda caratteristica, voi vi accorgete leggendo la Passione che tu sai, cioè chi scrive sa i pensieri degli altri. Questo disse perché, questo lo dice perché in realtà aveva paura. Cioè, ma questo qua che scrive, come fa a sapere l'altro? Un esempio, Gesù nel Getsemani. Come fanno a sapere Gesù che cosa ha detto a Dio, se era da solo? Ve la siete mai fatta sta domanda nella vita? Se non l'avete mai fatta, male. Io sì, fin da bambino. No, come fai a sapere cosa ha detto Gesù? Ma si vede che qualcuno ha origliato. Ma no, ma no. Cioè vuol dire, un altro esempio, le tentazioni di Gesù, il dialogo di Gesù con Satana, ma come facciamo a sapere il dialogo di Gesù con Satana? Non c'è. No che non ci sono state le tentazioni, sono state nella sua vita. La Chiesa, i primi cristiani, le hanno messe in una forma di racconto, probabilmente, per renderle più memorizzabili. Ma se voi leggete il Vangelo di Marco, che non racconta le 1, 2, 3 tentazioni, ve le spalma lungo il Vangelo, vi fa capire che le tentazioni di Gesù le viveva a contatto con i farisei, con la gente, con chi lo cercava, con quel potere che voleva comprarlo. Lì si sono consumate le tentazioni, non in uno scontro corpo a corpo. Ma a me piaceva Gesù nel deserto che combatte con Satana. È molto cinematografico. Tu dici, ma sei sicuro? Abbastanza, però va bene, uno può anche non crederci. Va bene? Questa qualità onnisciente di chi scrive, che sa esattamente cosa gli altri pensano, è un segnale che c'è un'elaborazione dietro. E poi la drammatizzazione. Cioè, quando tu racconti un'esperienza, oh ragazzi, ho avuto un incidente, guarda, stavo andando, poi è arrivato, oh ma sai che botta l'incidente. Poi l'altro che era lì, sì, vabbè, ha fatto due strisci. No, però tu che racconti, ecco, questo un po' ha giocato anche nella passione, cioè, adesso non è per sminuire niente, però l'enfatizzazione, cioè tu racconti un'esperienza che ti sta a cuore, un po' la drammatizzi, va bene? La enfatizzi, va bene, ma questo non vuol dire che Gesù non abbia sofferto. E poi, adesso qui non c'è il tempo, i racconti della passione hanno tutti uno schema, quindi iniziano con una cosa, poi ne prendono un'altra, poi ritornano alla cosa di prima, quindi c'è una struttura anche letteraria. Questa l'abbiamo già vista. Vediamo l'ingresso di Gesù a Gerusalemme. Vi dico due cosine. Domenica delle Palme, va bene? Non verrà nessuno in chiesa domenica, perfetto. Facciamo presto. Allora, vi faccio notare un particolare. Noi la chiamiamo la Domenica delle Palme, cioè la domenica, a parte che la domenica non esisteva ai tempi di Gesù, non c'era. Come non c'era la domenica, non andava a messa? No. Allora, bene, Gesù prima di andare a messa, no dai, allora, cioè sta domenica delle palme, cosiddetta, ve l'ho già detto in realtà, ve l'ho detto quando abbiamo parlato della trasfigurazione, lo fa capire Giovanni nel suo Vangelo. Allora, il particolare, partiamo da Marco, che è il Vangelo più antico, anche se è molto più in là delle lettere di San Paolo. San Paolo non ne parla poco. Perché? Ma alcuni dicono che Paolo era convinto che Gesù tornasse di lì a poco. Tutti quelli che erano lì già credevano, non c'era bisogno di raccontare il passato. Può essere anche una risposta, non lo so. Cos'è che dice Marco? Tralascio, perché conoscete il racconto, il puledro, la gente, si mettono i mantelli, no? Buttano i mantelli per strada, eccetera. Altri invece delle fronde tagliate nei campi. Ora, a Pasqua non ci sono tutte queste fronde. Ma quando è che ci sono tutte queste fronde nei campi? In autunno. Cioè, il racconto delle palme ha tutte le connotazioni tipiche dell'autunno, cioè della festa di Sukkot, la famosa festa delle capanne. Perché a Gerusalemme, dovete sapere, non ci sono palme. Le palme c'erano a Gerico. Le palme arrivavano da Gerico, ma non a primavera. Quindi è una festa ad autunno inoltrato, dove la natura è molto rigogliosa. È la festa di Sukkot, durava una settimana, ok? E vi dico anche che durante la festa la gente teneva in mano un ramoscello di palma, di mirto, di salice e gridavano Hallel, cioè Alleluia, e i salmi della liberazione. Senti che è il contesto delle palme, i rami, la gente che sventola. Era una festa, quella del Sukkot, in cui illuminavano Gerusalemme a giorno, cioè di luci, era una festa di luce meravigliosa. Si celebrava il cammino nel deserto, ma si celebrava la gioia della Torah, una festa di luci, di gioia, e quindi la gioia, no, di accogliere Gesù, ed era una festa connotata come festa messianica, cioè erano convinti che se il Messia doveva arrivare, si sarebbe manifestato più che a Pasqua alla festa di Sukkot. Quindi capite, il cerchio si chiude, quindi probabilmente questo ingresso, questa acclamazione di popolo, questa rami, eccetera, palme, eccetera, eccetera, è avvenuta in settembre-ottobre, non sotto Pasqua. Cambia qualcosa? No, vi ho già dimostrato che Giovanni sposta i venditori del Tempio all'inizio, non è un problema, va bene, è avvenuta. Vi ho messo le citazioni del Levitico, va bene, adesso non le leggiamo, che descrivono cosa si fa in questa festa, ma ve l'ho già spiegato a voce, va bene? Ok? Ma noi possiamo lasciare benissimo anche la Domenica delle Palme, non è un problema, dobbiamo però capire il fatto che gli evangelisti hanno spostato la data, perché allora non ce l'hanno raccontata in autunno? Perché gli evangelisti fanno un ragionamento: qual è il centro della vita di Cristo? La sua passione, morte e risurrezione. Quindi tutto convoglia lì, va bene? I racconti dell'infanzia di Gesù, bellissimi, che bello, Gesù bambino, la grotta, il bue, l'asinello, non c'erano. Sono racconti pasquali, cioè tutto converge sulla, il bambino adagiato in fasce, messo nella mangiatoia, è come Gesù avvolto, messo nel sepolcro. Sono racconti pasquali, tutto converge verso la Pasqua. Quindi basta dire buon Natale, dite buona Pasqua anche a Natale. Era una battuta, va bene. Altra scena è l'interrogatorio, i famosi processi di Gesù. Allora, ha due processi Gesù, no? Quello con il sommo sacerdote, cioè il Sinedrio, quello con Pilato, Caifa, a seconda dei Vangeli, comunque. Allora, abbiamo quattro racconti. Marco, il primo, che scrive nel 70, poi copiando lo schema di Marco arrivano Matteo e Luca, che copiano pari pari Marco su questo. Poi Giovanni arriva molto tardi con uno schema diverso. Giovanni è quello che riporta tutto il dialogo con Pilato, ma per forza Giovanni è in un altro contesto culturale. Quindi, vabbè, c'è un altro problema. Abbiamo quattro racconti che in alcuni punti coincidono, in altri no. Perché? Perché ognuno ha fatto una sua elaborazione teologica, enfatizzando e sottolineando alcuni aspetti rispetto ad altri. Quindi, chi ha ragione? Tutti. Perché ognuno guarda una prospettiva e ognuno vuole raccontarti chi è Gesù dandoti un'interpretazione diversa. Noi pensiamo che la morte di Gesù è stata colpa dei perfidi ebrei, così si pregava, no? Gesù era un ebreo, quindi attenzione, quando parliamo male degli ebrei dovremmo sempre ricordarci che Gesù era ebreo, profondamente ebreo, circonciso, con un segno anche nella sua intimità sessuale. Capito? Vabbè, qualcuno lo mette in dubbio questa cosa qua, ma vabbè, lasciamoli. Sicuramente c'era un conflitto tra Gesù e il potere religioso, non tanto i farisei, che poracci sti farisei, l'ho detto anche domenica, erano i preti, era gente che stava in mezzo alla gente, sì, un po' fissatelli, un po' troppo esteriori, cioè curavano molto l'esteriorità, avevano ridotto l'alleanza con Dio a una cosa solo esteriore, ma non erano proprio cattivissimi i farisei, eh? Tra l'altro Gesù si scontra tantissimo con i farisei. Sapete con chi non si scontra mai? Con i sacerdoti. Con i sommi sacerdoti soprattutto, se non durante il processo. È l'unica categoria che non ha mai voluto parlarci. Pensa, ha parlato con i sadducei, ha parlato con gli erodiani. Allora, ricordatevi che ricordate il fico, il tempio che è un fico sterile. I sacerdoti, quindi, non tanto i farisei, ma la classe più alta, i sacerdoti erano figli, erano i detentori di quasi tutte le proprietà delle case di Gerusalemme, era una categoria molto protetta, immanicati con i romani, pieni di soldi, avevano anche il potere. I sacerdoti dicevano in sintesi, Dio vi ama, però, voi per meritare questo amore dovete fare i sacrifici, non nel senso di flagellarsi, ma portare gli animali, offrirli al Tempio, riempire le casse del Tempio, poi anche fare le preghiere. Quindi Dio vi ama, però dovete obbedire alla nostra interpretazione della legge, cioè della Bibbia. Questo sistema a Gesù non piaceva, perché lui voleva annunciare il volto di un Dio che ti ama così come sei. Non c'è bisogno che tu faccia il sacrificio. Non cambia niente nell'amore di Dio. Ma se tuo figlio fa dei sacrifici e non li fa, tu lo ami meno perché non li fa. E perché noi, quando parliamo di Dio, dobbiamo sempre ridurlo a qualcosa di più cattivo di noi? C'è bisogno che io vada a messa, che faccia un fioretto? La domanda è un'altra. Ti fa crescere andare a messa? Perché se ti fa crescere, bene, ma se non ti fa crescere, non è che Dio ti ama di meno. Un mio amico prete mi dice che la sua catechista ha detto che Gesù ama soltanto quelli che vanno a messa. Mi immagino Gesù col blocchetto che dice, allora, Pasquale, è andato a messa? No. Pensate una cosa così, detta a un bambino, poi ci meravigliamo quando diventano grandi e non vanno più in chiesa. Il problema è come sono stati negli anni in cui venivano in chiesa, cioè il punto è, ma veramente noi abbiamo una bella notizia da dare. Faccio un altro esempio, mio amico mi ha detto, il prete mi ha detto, che se non ti confessi prima di me, piccolino, prima comunione, 8 anni, se non ti confessi prima di andare a messa, è come se tu ti arrampicassi su Gesù in croce, senti la scena. Tu ti arrampicassi, senti me il bambino che si arrampica, su Gesù in croce e gli sputassi in faccia. Non ha fatto la comunione per 20 anni. E il prete gliel'ha detto. Hai capito? È vero, questo è vero. Allora, su questo discorso dei processi, tutto il peso dato agli ebrei, che avrebbe creato poi, cioè sarebbero stati loro e avrebbero sobillato le folle, è un po' forse esagerato, perché storicamente, secondo la legge antica, che poi viene raggruppata in una raccolta che in ebraico si chiama Mishnah, che sarebbe la ripetizione della legge, cioè una specie di codice degli ebrei, una serie di elementi non coincidono. Per esempio, i processi dovevano sempre iniziare con la difesa e non con l'accusa. Nel racconto del processo di Gesù al Sinedrio la difesa non c'è. Quindi già una cosa sbagliata. Poi se due testimoni si contraddicevano, il processo doveva essere annullato. Guardate qua, adesso non c'è il tempo, molti testimoniavano il falso e le loro testimonianze non erano concordi. Non c'era concordo nelle testimonianze, il processo doveva essere annullato. E vi dico un'altra particolarità, non è pensabile che un sinedrio si riunisca di notte, nel cuore della notte, per fare un processo. Cioè, se chi abitasse tutti là, di notte non ci si muoveva a quel tempo, non c'era la luce, non c'erano i lampioni, è molto tutto in una notte, sembra Codice da Vinci, il film, sai, tutto in una notte, è un po' difficile, va bene? Non scandalizzatevi, è un po' difficile, ma noi cogliamo il senso. Quindi un processo ufficiale, storico, è molto difficile, ma teologicamente invece chi l'ha scritto voleva far capire che c'è una grossa responsabilità da parte degli ebrei che avevano rifiutato Gesù non riconoscendolo come Messia. Però chi ha scritto non voleva dire che gli ebrei sono dei perfidi, perché chi l'ha scritto era ebreo pure lui, voleva invece mettere in guardia e dire accogli Gesù come Messia. Allora, storicamente è molto più semplice pensare che furono i romani i responsabili della morte di Gesù, un po' sobillati dalla classe sacerdotale, questo sì, probabilmente. Perché? Perché Gesù si pensava, dal punto loro di vista, un sobillatore. Cioè, nella Pasqua a Gerusalemme era una polveriera, bastava un cerino per far saltare in aria tutto. Questi capiscono che Gesù è uno che attira le folle, lo eliminano prima, probabilmente il motivo è lì. È probabile che i sacerdoti del Tempio abbiano spinto su Gesù, cioè abbiano detto che questo è un testa calda, guarda che questo porta allo scompiglio, sicuramente. Poco i farisei, molto di più i sacerdoti del Tempio. E Pilato lo sapeva, non era uno stupido, quindi davanti alla presenza di Gesù preferisce farlo allestare. Poi sicuramente lui era d'accordo con i sacerdoti del Tempio, che dicevano ci dà fastidio, è un problema, però dobbiamo sempre un po' ridimensionare. Allora, Pilato buono o Pilato cattivo? Pilato buono perché in fondo si lava le mani, poverino, va bene, va. E Giuda? Giuda cattivo, Giuda... Allora, le cose non stanno così. Di Pilato sapete cosa diceva il re Agrippa, suo coetaneo, suo contemporaneo? È venale, violento, oppressivo, tirannico. Sapete che Roma lo destituisce da quanto crudele era Pilato? Quindi non era certamente uno sprovveduto, hai capito? Quindi, che pare tutto tranquillo con Gesù. Pilato era una personaccia, quindi perché pensare che invece se ne lavò le mani? È un racconto che fanno gli evangelisti perché si trovano ormai nell'impero romano e dovevano un po' cercare di dire vabbè, un colpo al cerchio e un colpo alla botte. Un discorso teologico per aggiungere un livello più spirituale, tu da che parte stai? Anche riguardo alla storia di Barabba ci sono molte perplessità, non è vero che i romani erano soliti lasciare un prigioniero a Pasqua, non è vero. Quindi è una forzatura dei Vangeli. E anche, volete, il gesto di lavarsi le mani di Pilato non era un uso romano, non è neanche logico da un uomo così duro. Quel gesto, sapete da dove arriva? È un rito propiziatorio, anzi di espiazione, di perdono, che c'è scritto nel Deuteronomio. Nel Deuteronomio, ve la faccio breve, se tu trovi, dice Deuteronomio, un cadavere per strada, chiama i sacerdoti, prendi una giovenca, vai al torrente, staccale il collo e poi lavati le mani e di noi non siamo responsabili di questo sangue. È un rito propiziatorio che viene applicato a Pilato, sto lavarsi le mani, ma arriva da lì, è una roba ebraica, distrutto un mito, Pilato che si lava le mani, mamma mia, è così, capito? Ma non è che attenti, non stiamo banalizzando. Vi chiedo altri 10 minuti se ce la fate, se no chi vuole può uscire. Non diciamo che stiamo banalizzando, stiamo cercando di capire qual era il pensiero della comunità cristiana che voleva dirci che Pilato in fondo, come dire, se ne lava in quel senso le mani, come ha fatto anche il popolo di Israele però, che non ha accolto. E va bene, vado avanti, vediamo adesso la brutta notizia che ci è arrivata, datemi 5 minuti. Gesù, San Paolo, seconda lettera ai Corinti, anno 55, Gesù è morto di una... dice qua, no? L'amore di Cristo infatti ci sospinge, essendo giunti a questa conclusione. Uno solo è morto per tutti. Ok? Cioè, Gesù è morto di una morte espiatrice, cioè è morto al posto nostro. Dovevamo morire noi, è morto lui. Ci siete? Tutto nasce da questa frase di San Paolo, è perché Cristo, uno solo, è morto per tutti. Questa è la frase incriminata, c'è quel iper al posto di. Allora, che cosa significa che è morto per tutti? Nella storia della teologia si è messa a fuoco un'idea, è morto per tutti, uguale, è morto al posto di tutti. Dovevo morire io, perché sono un peccatore, invece è morto lui, che è senza peccato. Questa idea in realtà si radicava pure su un'usanza ebraica, per esempio il capro espiatorio. Pigliavano questo capre, lo riempivano di parolacce, su di te i nostri peccati, lo buttavano nel deserto perché fosse sbranato dagli animali feroci, il capro espiatorio. ma anche la Pasqua ebraica, il sangue dell'agnello sulle vostre case sarà il segno e l'angelo della morte non passa. Quindi l'agnello, cioè la morte dell'agnello, è la salvezza del popolo. Quindi lo troviamo anche nella fede ebraica. C'è un teologo che si chiama Anselmo d'Aosta o di Canterbury, che è santo, Sant'Anselmo, siamo nel 1033, quindi nel Medioevo, un santo della Chiesa Cattolica. Lui maturò questa idea, si chiama la teoria della sostituzione vicaria, cioè Dio è un re, l'imperatore del mondo, di tutto, ed è stato offeso da chi? Da Adamo ed Eva, che hanno fatto un fattaccio, un peccato originale, mazza, quanto originale sto peccato, nessuno l'aveva fatto, sono stati molto originali, originalissimi, hanno fatto quel peccato che poi è diventato una cosa ereditaria che tutti noi abbiamo, quindi già nasciamo acciaccati. Quindi Dio, essendo l'imperatore del mondo, è offeso perché le sue creature le hanno mancato di rispetto. Allora come può mai un essere umano placare l'ira di questo Dio e riportarla alla giustizia? Non potrà mai. Allora questo pensa lui, e con lui l'abbiamo pensato per secoli, dice, vabbè, siccome Gesù è Dio, fatto uomo, allora in quanto uomo paga il pegno e in quanto Dio soddisfa la condizione. Allora questa idea funzionava bene, perché Sant'Anselmo viveva in un'epoca nella quale il re aveva diritto di vita e di morte, era questa la sua cultura e andava bene. Oggi prova a dire a un ragazzo o a un adulto, Dio ti ama così tanto che nella sua sete di vendetta, siccome è stato offeso dalla tua cattiveria, allora ha mandato il suo figlio e l'ha fatto morire ammazzato su una croce per placarsi dalla sua ira, e però questo Dio ti ama come un figlio. Tu dici, allora se questo mi ama come un figlio e il figlio l'ha ammazzato, figuriamoti cosa fa a me, che sono un peccatore. E qui esplode tutto. Cioè vi rendete conto che questa teologia non è una bella notizia. E spesso le preghiere della liturgia, a volte a me vengono i sudori, non posso dirvelo, ma mi vergogno. Il prefazio, quello che si legge prima della consacrazione, il giorno dell'Immacolata, quello che si legge per l'assunta, è una cosa che non so. Anche certe preghiere del battesimo. Ecco perché cambiare modo di pensare Dio, non perché Dio cambia, ma perché noi con le nostre categorie. Però c'è un altro modo, ecco, di pensare la stessa frase di Paolo, cioè noi non è che dobbiamo cambiare la Bibbia, dobbiamo strapparla e farne una nuova. Allora invece di leggere quel per al posto di, quindi è morto per me, cioè è morto al posto mio, e quindi è morto a vantaggio mio, tradurlo così, no? Ecco, è morto per me nel senso a mio vantaggio. Il vantaggio è che Gesù, accettando di morire in quel modo, così infamante, ci ha permesso di capire fino in fondo chi sia Dio. Seguiamo questo ragionamento. Gesù aveva trascorso tutta la sua vita annunciando che Dio è amore. Frequentava la gente più esclusa, emarginata, toccava i malati, i lebbrosi, incontrava giovani ragazze messe lì nella prostituzione perché non avevano più niente, nessuno, che si vergognavano di tutto. Lui andava e diceva, voi siete più avanti degli altri, pubblicani, prostitute vi passano avanti. Dava coraggio a tutti, a quella dice, nessuno ti ha condannata, nessuno signore, neanche io ti condanno. I bambini che erano allontanati da tutti, lui arrivava e li accarezzava. Ma perché gli accarezzi, gli dicono i discepoli? Perché lui dava valore a tutti. Poi ha fatto un sacco di dibattiti con gli avversari religiosi. Ora tutto questo arriva al punto che Gesù viene arrestato. Gli dicono praticamente, ritratta la tua idea e sarai salvo. Questa è l'idea. Cioè se Gesù avesse detto, scusate, stavo scherzando, non è vero che Dio vi ama come siete, non è vero che non possiamo andare bene così, non è vero che gli ultimi saranno i primi, allora avrebbe detto, vabbè dai, un equivoco. Vi ricordate nel processo del sommo sacerdote che si straccia le vesti perché Gesù dice che lui è il Messia, cioè lui vuole dire che lui è il Messia, cioè che l'idea di Dio che lui sta portando è l'idea giusta, cioè che Dio veramente ci ama come siamo, che veramente ci vuole bene così, che non ha bisogno che facciamo niente. Ma proprio perché ci ama così tanto, noi ci trasformiamo, perché l'amore trasforma. Se Gesù avesse detto, vabbè, ho detto queste cose, però non è vero. avrebbero reso inutile tutto quello che aveva fatto fino a quel momento. Quindi il fatto che Gesù muore sulla croce, cioè che lui accetta di fare questa fine tremenda, perché ricordate, la croce era una tortura, pur di dire vado fino in fondo, perché credo quello che ho detto, che quello che ho detto è vero, questo è il vantaggio che ho io, cioè che lui facendo questa cosa mi ha fatto capire chi è Dio. La croce mi svela chi è Dio, perché me l'ha raccontato con la sua vita, ed è stato così coerente con questo e così fedele che non ha avuto paura, ma forse ne ha avuto anche lui di paura, ma è andato lo stesso comunque fino in fondo, perché ha detto: se io mi ritiro, mi tiro indietro adesso, rendo inutile tutto quello che ho detto prima. Allora questa è la buona notizia, c'è qualcuno che è stato disposto a dare la vita pur di far arrivare a me questo racconto. Questo vuol dire che Gesù è morto per me a vantaggio mio, mi ha permesso di conoscere un volto di Dio che non avrei mai conosciuto. E poi dice, no, nel Getsemani, non la mia ma la tua volontà. Ma in questa frase non è che si stava immolando, anche perché quel discorso chi l'aveva potuto mai sentire? È una costruzione teologica dell'Evangelista che sta esprimendo quello che Gesù ha vissuto, cioè una fedeltà al volto di Dio fino alle estreme conseguenze. E quando noi diciamo che devi prendere anche tu la tua croce, no? Che vuol dire? Ah, mi fa male un piede, prendo la mia croce e mi tengo il male. No, vai dall'ortopedico. Ok? Prendere la croce vuol dire essere come Gesù, capaci di andare fino in fondo, in quello in cui si crede, per raccontare il volto di Dio, di un Dio che ci ama così come siamo. Allora vedete come si trasforma, cioè da una serie di brutte notizie riceviamo un sacco di belle notizie, perciò la Pasqua diventa liberante, perché mi libera dall'idea demoniaca di Dio. Il Venerdì Santo è il centro, è lo svelamento del volto di Dio, non quel Dio che pensi tu giudicante, ma un Dio che va fino in fondo, dà la sua vita per noi, ma in questo senso ci svela chi è Dio. Il Dio che ti vede, che ti controlla, che ti giudica, no, un Dio che non bisogna amare ma temere. Sbagliando una traduzione, la Chiesa nell'antichità, il timor di Dio, timore voleva dire fede, aver fede in Dio, ma noi timor di Dio, quanto successo ha avuto sto timor di Dio per tenere la gente calma? Ultima battuta, l'ultima cena, questo è il racconto che fa Paolo, il più antico che abbiamo. Quando Gesù in quell'ultima cena ha preso il pane e l'ha spezzato e ha detto: questo è il mio corpo e questo è il mio sangue, non stava facendo il primo messale della Chiesa Cattolica, scrivendo cosa bisognava fare, ci stava consegnando uno stile, tanto è vero che Giovanni non racconta l'ultima cena, racconta la lavanda dei piedi, uno stile di vita, che è quello dello spezzare la vita per l'altro, lavare i piedi all'altro, cioè servirli, lavare soprattutto la fragilità dell'altro, perché il piede rappresenta la parte sporca, quindi non lavare le cose belle e pulite, lavare la parte pesante di chi è capace di andare fino in fondo nelle cose quando sente che veramente sono liberanti. Fate questo anche voi in memoria di me, fatelo per ricordarvi chi sono stato, fatelo per rendere la mia presenza vivente nella storia. Poi noi per farlo abbiamo bisogno di celebrare quel rito, va bene, ma non come un precetto che ci rende puliti, cioè andiamo a messa, adesso siamo a posto con la coscienza, siamo per bene. Gesù non era un uomo per bene, era un uomo del bene, perché il bene è questo, Dio che ci ama così come siamo. Allora in questa trasformazione, in questo cambiamento, noi abbiamo una bella notizia: possiamo essere finalmente liberati da tutte quelle paure che hanno accompagnato il nostro modo di essere credenti. Il Vangelo ci ha raccontato un Dio strepitoso, un Dio liberante, un Dio che mi sta accanto, che mi ama come sono, che non mi giudica per quello che sono, e proprio perché non mi giudica mi fa venire voglia di cambiare. State sicuri che la volta successiva lo stesso sbaglio non lo faccio più, perché ci sentiamo così amati che vogliamo essere migliori. Gesù è un uomo che si è sentito amato, e questo lo ha reso capace di essere amante della vita, amante delle persone, capace di annunciare la bellezza, l'ha reso capace di andare fino alla fine, a costo di morire in un modo ignobile, per raccontare il Dio che libera e il Dio che ama. È stato disposto di andare fino alla fine. Allora, finisco, no, ho finito, nel senso che uno sguardo, abbiamo detto tante cose, non so neanche che cosa si possa riassumere, però sono cose che poi terremo nel cuore. Quando ascolteremo la parola del Vangelo capiremo che dietro ci sono dei fratelli e delle sorelle che hanno cercato di trasmetterci questo volto di Gesù. E la sua croce è veramente la distruzione di ogni falsa immagine di Dio. Dell'ateo che dice che è impossibile che Dio esista, perché se esistesse non ci sarebbe il male. E del credente che pensa che Dio esiste, ma ci chiede un conto. Ci ha dato delle cose, bisogna pagare un prezzo. Ecco, quindi distrugge tutto questo la croce di Cristo, che è il centro della Pasqua. Sulla risurrezione stasera non entro, perché non c'è il tempo, ma neanche ne avevo intenzione, perché sennò veramente qualcuno poi mi denuncia. Lo faremo, avremo modo di farlo, va bene? Prendere in mano i racconti della risurrezione. Sono un mondo, anche quello, immenso, va bene? Guardate, questa cosa qua dovrebbe solo farci venire voglia di capire che dentro il Vangelo ci sono veramente orizzonti immensi. E questo magari quando ci mettiamo su qualche pagina del Vangelo ci sentiamo anche un respiro così più grande, va bene? Basta, finito, perché siamo andati fuori tempo massimo. Preghiamo con la preghiera che c'è alla fine. Sei tu, Signore, che mi ami per primo e nonostante i miei errori fa che io comprenda che questo tuo amore è per me sorgente di vita nuova, perché io non viva più del giudizio mio o degli altri su di me, ma unicamente del tuo sguardo d'amore. Ci benedica, ci accompagni Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Ci vediamo la Domenica delle Palme, giovedì, venerdì, sabato santo, ce n'è per tutti, viviamo sta Pasqua con un senso di liberazione. Buonanotte.